Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Edith Stein. Edith Stein è Raffaella Castelli.
Sorella, mi scusi, posso distoglierla?
Ma da cosa?
La vedo così immersa, così concentrata.
Me lo dicevano tutti, anche da ragazzina.
Stava pregando?
Certo.
Mi scusi, allora ripasso dopo. Si ricorda, ero venuta per quell'intervista.
Sai, una volta pensavo che condurre vita religiosa significasse rinunciare a tutte le cose terrene. Vivere solo nel pensiero di Dio.
Così sembrava proprio, infatti. Per quest'ora, meglio se io mi levo di torno.
Piano piano, invece, mi sono resa conto che questo mondo richiede ben altro da noi. Più ci si sente attratti da Dio, più bisogna uscire da se stessi, rivolgersi al mondo.
Allora, secondo questa logica...
Non mi stai disturbando. Mentre parliamo, io continuo a stare con Dio. Anzi, Dio continua a stare con noi.
Continua a stare con noi.
Ti stupisce?
No, è che la guardavo e guardavo questa sua foto di quando era ragazza. Quanto è bella, Edith. Scusi, se mi permetto.
Bella? Io?
È uno sguardo così trasparente.
Allora quello che vedi è la verità.
Come?
Non è il mio sguardo che vedi, ma la verità. È la verità che rende trasparenti tutti gli sguardi.
La verità.
La mia unica preghiera era la ricerca della verità. Io l'ho sempre cercata, incessantemente.
Sì, sì, lo so, è scritto in tutte le sue biografie, ma Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto: Edith Stein dice a noi tutti, non accettate nulla come verità che sia priva di amore. E non accettate nulla come amore che sia privo di verità. L'uno senza l'altra diventa una menzogna distruttiva.
Perché chi cerca la verità cerca sempre Dio, che lo sappia o no. Gli scienziati sono gli uomini più religiosi del mondo.
Beh, su questo mi permetta di dissentire, eh? I più noti, quelli citati sui giornali, quelli che scrivono i libri, che vanno in televisione, il più delle volte sono fierissimi del loro ateismo, della loro miscredenza.
O dalla mia Tommaso d'Aquino. Coltivare la scienza significa rendere culto a Dio. Parliamo di scienziati autentici, evidentemente, quelli che cercano con sincerità, con sguardo trasparente, appunto, e non per essere citati, come dici tu, dai giornali.
Un attimo, ma lei che intende con scienza?
La conoscenza chiara e lucida delle cose.
Ci sento un vago sapore di fenomenologia husserliana. Lo sa che anche io ho studiato filosofia?
Husserl, il mio amato maestro. E allora sai anche qual era il suo motto?
Alle cose stesse, guardare alle cose.
Brava. Chi conosce a fondo una cosa è più vicino a tutta l'umanità che non colui il quale non ha da nessuna parte un terreno sotto i piedi. E chi è vicino all'umanità è vicino a Dio.
Scusi, la prendo come una battuta.
Ma niente affatto.
No, vorrei essere più esplicita. Quello che mi sfugge, sorella, è come si arrivi alla fede a partire da questo sguardo così attento alle cose, al mondo, insomma, scusi, al basso, ecco. Chi crede pensa al cielo, guarda al cielo in alto.
Vedi, c'è un'obbedienza alla realtà, dalla quale non si può prescindere, nel senso che è impossibile prescinderle. Questo è santo realismo. Non possiamo non essere ricettivi allo spirito, non lasciarci gioiosamente formare, plasmare da lui, senza inibizioni, nella concretezza, nel realismo appunto. Husserl non si accorse di quanto la fenomenologia condusse tanti suoi studenti, senza che lui ne avesse l'intenzione, proprio alla fede cristiana, passando per la realtà.
Sa che si stenta a credere che ai tempi dell'università lei fosse atea.
In piena coscienza e secondo una libera scelta, smisi di pregare. Direi piuttosto indifferente, agnostica.
Smise di essere ebrea.
Con grande dolore di mia madre, che non capiva, non poteva capire. Era così fiera di me, della mia nascita nel giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione.
Un segno.
Tutto è segno. Relazione. Ciò che non era nei miei piani, era nei piani di Dio. Ti spiego. Visto dal lato di Dio, non esiste il caso. Tutta la mia vita, fino ai minimi particolari, è già tracciata nei piani della provvidenza divina e davanti agli occhi assolutamente veggenti di Dio, presenta una correlazione perfettamente compiuta.
Ma scusi, come reagì sua madre quando lei le annunciò di essere diventata cattolica?
Non le fu facile accettarlo. Io non voglio dire nulla contro di lui. Sarà stato un uomo molto buono. Ma perché si è fatto Dio?
E cosa le rispose?
Niente.
E ora si è data una risposta? Perché si è fatto Dio?
Non fu Cristo a farsi Dio, ma Dio a farsi uomo.
E se sua madre glielo chiedesse ora, perché?
Per amore. Leise zieht durch mein Gemüt, liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite.
Sono a colloquio con Edith Stein, nata ebrea, cresciuta agnostica, diventata cattolica, filosofa, assistente universitaria, insegnante, infermiera durante la Prima Guerra Mondiale, cercatrice della verità, infine carmelitana e da ultimo deportata, martire. Un percorso drammatico ed emblematico del XX secolo, hanno detto.
Sai come mi chiamo?
Suor Teresa Benedetta della Croce. Al secolo Edith Stein.
Il secolo. Il XX. Il secolo delle croci. Nel Carmelo non fu facile entrare, lo saprai, ma ottenni di avere esattamente il nome che avevo richiesto. Suor Teresa Benedetta della Croce. Sotto la croce avevo compreso il destino del popolo di Dio, che già allora cominciava a profilarsi. Pensai che coloro i quali comprendevano che si trattava della croce di Cristo avrebbero dovuto prenderla su di sé. In nome di tutti.
Di tutti. Parliamo ancora di questa croce, le dispiace? Lei, nata il giorno dell'espiazione.
Divenni cristiana grazie alla croce. La croce, la chiave del dolore. Era appena morto il mio caro amico Adolf Reinach, collaboratore di Husserl. Da principio non avrei voluto incontrare la sua vedova. Non avrei voluto incontrare quel dolore. Ma poi, di fronte alla fede limpida di quella donna, che era cristiana evangelica. Ecco, quello fu il mio primo incontro con la croce e con la forza divina che trasmette ai suoi portatori. Fu il momento in cui la mia irreligiosità crollò e Cristo risplendette.
Suor Teresa, benedetta della croce.
Teresa d'Avila, certo. Avevo letto la sua autobiografia in casa di certi amici, prendendo un libro a caso. A caso. Iniziai la sera e non potei più smettere fino al mattino. Quella era la verità. La verità di un'anima che si cercava nella verità.
La sua personale ricerca della verità, sorella, era dunque approdata al termine. Il cerchio si chiudeva.
O si apriva.
Così come si era aperta per lei la porta del Duomo di Francoforte.
Tutto iniziò quel giorno. Qualcosa di completamente nuovo. Nelle sinagoghe, nelle chiese protestanti che avevo frequentato, i credenti si recano alle funzioni. Qui, invece, la chiesa era completamente deserta quando entrò una persona. Entrò come per un colloquio intimo. Non ho mai potuto dimenticare quel momento.
Ecco, fermiamoci a questa intimità, sorella. Scusi, ho bisogno di capire. Questo suo sguardo sempre così concentrato, questo suo contegno attento, taciturno, così la descrivono, una perenne studiosa, una mistica.
Per questo temevi di disturbarmi?
Beh, in certo senso, sì.
Che vuoi sapere?
Vorrei sapere dell'anima, della sua e di ciò che lei ritiene anima.
Il mio segreto mi appartiene.
Scusi, non volevo...
Non sei invadente. Non temere. Vedi, c'è uno stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività della mente, in cui non si possono più fare piani, né prendere decisioni, e neppure fare qualsiasi altra cosa, ma in cui, avendo rimesso tutto l'avvenire al volere divino, ci si abbandona interamente al proprio destino.
Incluso il destino di finire tra le grinfie di un'intervistatrice molesta.
Incluso quello. Ma anche fino all'olocausto. Pronti a bruciare per intero, come dice la parola, olos caustum. Tutto nel fuoco.
Sorella, però non parli così, scusi.
Inorridisci.
Ad Auschwitz?
Sì. C'erano i forni. Quei forni. Quel fuoco.
Mi parli ancora dell'anima, di questo nucleo inaccessibile, per favore. Mi sta venendo una strana, un'antica paura del buio.
Vuoi che ti parli del cuore di questa nostra libertà?
Sì.
No, non c'è da aver paura. Quel cuore è inaccessibile a tutti gli influssi esterni. E perfino all'autoeducazione, e perfino ai lager, perfino all'antica paura del buio. Inaccessibile a qualsiasi cosa possiamo tentare di fare di noi stessi. Se in quel nucleo si verifica un cambiamento, esso non è il risultato di uno sviluppo, ma va visto, non può non essere visto, come un cambiamento operato da una potenza ultraterrena, da una potenza posta al di fuori della persona e di tutti i contesti naturali in cui è inserita. Dunque, di che hai paura?
Non lo so, ma sento dei bambini piangere, delle donne.
L'io è nell'anima ciò mediante cui essa possiede se stessa e ciò che si muove in lei come nel suo proprio spazio.
Lo spazio.
Il punto più profondo è nello stesso tempo il luogo della sua libertà. Il luogo in cui essa può stringere in mano tutto il proprio essere e decidere su di esso.
Le donne piangono, si lamentano.
Ma per gli altri, per amore degli altri. Perché ogni verità senza amore non è che menzogna.
Le donne sono così disperate, sorella, e terrorizzate. Hanno dimenticato i propri figli lì, nel fango, vagano tra le baracche del lager come fantasmi. Ma c'è una suora. Ecco, c'è una piccola suora dallo sguardo serio, concentrato, sereno e austero nello stesso tempo.
Pregavo e lavoravo.
Si prendeva cura dei bambini, li lavava, li pettinava, li accudiva. Consolava le donne.
E così come ho pregato e lavorato, pregherò e lavorerò. Quello che ho sempre fatto.
Leise zieht durch mein Gemüt, liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, klinge.
L'uomo è chiamato a vivere nella sua sfera più intima e a prendersi nelle proprie mani in una maniera che solo partendo da qui è possibile. A lui è affidata questa sfera più intima. Egli ne può disporre in perfetta libertà, ma anche il dovere di conservarla come un bene prezioso affidatogli.
Per amore degli altri.
Per amore degli altri. Quando sarò nella pace profonda, saprò senza dubbio che devo svolgere una funzione per coloro che sono costretti a stare fuori. Per questo ogni vera preghiera è preghiera della Chiesa. È la Chiesa stessa a pregare in essa, perché è lo Spirito Santo in lei vivente a pregare ogni singolo uomo per noi, con gemiti inenarrabili.
I bambini piangono ancora, sorella. Chi li consolerà?
Ma la preghiera della Chiesa è la preghiera del Cristo che continua a vivere. Non piangete più. Io non avevo ancora 2 anni quando mio padre morì. E lo sai che mestiere faceva?
Sì, vendeva legno.
È di legno che è fatta la croce.
Thank you.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Edith Stein. Edith Stein era Raffaella Castelli.
Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.